Ecco, magari appunto prima di leggere, di riprendere il testo, io pensavo di riprendere il testo che abbiamo commentato la scorsa volta perché vi dicevo, forse è il testo più conosciuto di Gioele, quello del Spanderò lo spirito su, perché poi è stato ripreso nel libro degli Atti per la Pentecoste. Però adesso mi stava dicendo Francesca questa fatica del tenere assieme, l'abbiamo sottolineato, questi due modi di relazionarsi a Dio. Uno è un modo, come dire, in cui Dio ti ama incondizionatamente, quella che noi chiamiamo la grazia, la gratuità, e l'altro invece è un modo che dice il comportamento di Dio è una risposta al tuo comportamento, detto in termini tecnici. Quel modo di parlare del nostro rapporto con Dio che attinge a un linguaggio politico, l'alleanza, il patto, berit si dice in ebraico, nella Bibbia viene presentata secondo due moduli, due schemi. C'è una alleanza unilaterale, il grande sovrano che dice: bene, io ti faccio un dono gratuito anche se tu sei uno staterello misero di cui potrei anche fare a meno, ecco. Sono stati trovati proprio questi schemi nella cultura antica della mezzaluna fertile, questa era proprio l'eccezione. L'altro invece, che era, come dire, il linguaggio comune, è il patto bilaterale. Io e te stringiamo un patto e quindi se io ho bisogno di te, tu vieni in mio aiuto, se tu hai bisogno di me, io vengo in tuo aiuto. Allora, sembrano due linguaggi e sono due linguaggi differenti. E se poi riferiti a Dio, è chiaro che ci fanno un po' problema, soprattutto quello bilaterale, come se il comportamento di Dio dipendesse da noi. Ma ecco, io non è che voglio risolvere, vi dico quello che capisco io, insomma, non è, si può spiegare forse in tanti modi, ma quello che a me sembra una linea di fondo importante quando leggiamo le scritture è che capire la mentalità biblica, che è la mentalità ebraica, che è diversa dalla nostra, che la nostra è molto logica. Cioè noi, se mi dici che questo è bianco, non puoi dirmi allo stesso tempo è anche nero, o è bianco o è nero. Cioè una logica di non contraddizione. È stato Aristotele a formulare i principi cardine che hanno dato forma alla mentalità occidentale. Ecco, noi siamo figli della filosofia greca di Atene, ecco. Mentre a Gerusalemme, nel mondo ebraico, non c'è più un approccio non filosofico ma poetico, cioè non aut-aut, o è bianco o è nera, ma et-et, cioè tengo assieme due cose. Vi dicevo, la Bibbia non scioglie la contraddizione,
Ma perché è poetico?
perché nella poesia lo stesso simbolo può dire due cose anche opposte. Ecco, cioè nel senso che mentre la logica filosofica è abbastanza ferrea, perché ti dice io definisco, per cui se definisco che Dio ti ama incondizionatamente, non posso girare pagina e dire no, però pone anche delle condizioni, o l'una o l'altra. Mentre la Bibbia dice non devi sciogliere la contraddizione, ma tenere in tensione. L'esempio più chiaro, secondo me, ce lo offre la tradizione ebraica, appunto, quando dice che Dio siede su due troni, non su uno soltanto, il trono della misericordia e il trono della giustizia. Perché se sedesse solo sul trono della misericordia va bene tutto, cioè non scatterebbe, come dire, un'istanza di responsabilità. Responsabilità vuol dire che rispondo, vuol dire, questa è la parola responsabilità, che io rispondo se tu mi proponi di vivere una cosa e io accetto quella proposta, devo rispondere delle mie azioni, no? Come tutti quando prendiamo un impegno, ecco. Cioè, però se sedesse solo sul trono della giustizia, saremmo tutti condannati, cioè c'è bisogno di tutti e due questi linguaggi. Dopo tocca a noi, a secondo della situazione che stiamo vivendo, tocca a noi dosarli, però è chiaro che è difficile tenerli presenti contemporaneamente. Però la Bibbia invece, attraverso racconti plurali, è questo secondo me il grande problema per noi, invece è la scelta di fondo delle scritture, che la Bibbia, per fare di Dio non un idolo, ma un Dio, appunto, cosa fa? Ti dice: non devi nominarlo invano. Perché Dio è qualcosa che, mentre diamo i nomi alle cose, e per la Bibbia dare i nomi vuol dire averne il controllo, se io c'era anche una concezione magica. Se io conosco il tuo nome, io ho un potere su di te. Allora, non nominare in vano è non pensare di tenere in pugno Dio. Allora, però cosa fa la Bibbia per non nominarlo in vano? Perché uno legge quella frase e dice non nominarlo in vano, ti aspetti due, tre paginette molto mistiche che ti dicono che tu non sei all'altezza di nominare Dio, quella che in termini tecnici c'è stata in questi 20 secoli di cristianesimo, è stata chiamata una teologia apofatica. Apofatica vuol dire che di Dio può dire solo ciò che non è. Io non so chi è Dio, mi sfugge, però posso dire in negativo cosa non è. Quindi una teologia silenziosa, un autore che è stato all'origine di questo modo di affrontare la riflessione su Dio è un certo Dionigi, detto l'Areopagita, perché quando si parla di Paolo all'Areopago in Atti 17 si dice che gli hanno detto, ma quando ha parlato della resurrezione, su questo ti sentiamo un'altra volta. Però alcuni, una certa Damaris, un certo Dionigio, Dionisio, perché poi i nomi cambiano a seconda di come li traslitteriamo dall'originale, aderito. Allora questo è un nome fittizio, cioè a un certo pensatore dei primi secoli lo si è identificato con quel Dionigi che ha ascoltato Paolo mentre parlava ad Atene all'Areopago. Ecco, questo Dionigi, abbiamo delle opere attribuite a lui, ecco, delle opere in cui lui formula questa idea. Di Dio non puoi dire niente in positivo, perché sennò lo riduci a idolo. Se lo definisci, come dice Agostino, se lo comprendi, vuol dire che è qualcosa che, di cui tu prendi possesso, comprendi, ecco. E allora, come si esce da questo impasse? Dicendo solo, appunto, in negativo, ti posso dire solo ciò che Dio non è. La Bibbia non fa questa scelta apofatica, di silenzio, di dire non si può dire niente di Dio, per cui fa la scelta opposta. Per non nominarlo in vano, cosa fa? Moltiplica i racconti. Cioè, se tu hai un unico racconto, allora vuol dire che Dio è un idolo, che ne parli con la lingua di Babele, una lingua unica, tutti parlavano la stessa lingua. Per far vedere la ricchezza di Dio, che Dio è sempre più grande di quello che noi possiamo comprendere, allora te ne parlo in tanti modi. E forse, appunto, dietro la tua preoccupazione c'è anche questo, cioè del dire, siamo in grado di sostenere i tanti modi con cui la Bibbia parla di Dio. Perché è chiaro che a noi piace di più l'amore incondizionato, perché lo associamo soprattutto a Gesù. Lo associamo, appunto, Paolo dice Dio ci ha amati quando eravamo ancora peccatori. Non è che ha detto prima ti converti, poi vediamo se ti meriti di essere amato. Però anche Gesù ha parlato l'altro linguaggio della responsabilità, quando è invitato a seguirlo, a lasciare i beni. Allora uno potrebbe dire, ha posto delle condizioni, gli ha detto di lasciare tutto. Cioè, riesco a darti l'idea, cioè è chiaro che noi siamo più a disagio con alcuni linguaggi e più a nostro agio con altri, ma la sfida della Bibbia è, guarda che per non ridurre Dio a un idolo, Dio a un'unica dimensione, devi riuscire a tenere assieme anche linguaggi che ti sembrano opposti, che però fanno parte della vita. Cioè l'amore è allo stesso tempo un dono gratuito e nello stesso tempo è qualcosa di esigente, perché se io amo una persona mi aspetto che l'altra persona corrisponda, che reagisca al mio amore, non che dice ok mi ami bene, ne prendo atto e continuo per la mia strada. Cioè c'è una responsorialità, una responsabilità che è più legato al linguaggio che nella Bibbia identifichiamo come il patto bilaterale, dove stringiamo un patto e ci prendiamo degli impegni. Però è anche vero che nella Bibbia c'è anche il patto unilaterale. Dio che incondizionatamente ti dice io comunque ti amo.
Ma, tutti e due. Ma lasciare i beni è solo lasciare quello che ti spinge a allontanarsi da Dio.
Sì, però capisci che a livello generale sì. Potrebbe sembrare una condizione. Se no. Tu vuoi seguirmi devi... Questo vuol dire a condizione...
Io ho fatto questa, come si chiama? Da quando ho cominciato a leggere la Bibbia avevo 28 anni, tante cose non le capivo, poi andavo anch'io dal pastore, c'era la scuola biblica così, e il nostro pastore ci diceva sempre una cosa bella, ci diceva se tu non la capisci è segno che sei all'asilo, rileggila.
Siamo sempre all'asilo.
Sarai dopo le elementari, sarai alle maggiori, sarai all'università, non finirai più mai, perché è vero, tanti spazi che non si capiscono si devono rileggere, e leggendo sempre il tutto c'è un filo molto bello che dopo si capisce quello che dice lui, che è una pagina magari così e l'altra un po' cos'ha, no? Perché si vede il filo dell'amore di Dio, e quello è importante.
Sì, bisogna proprio entrare in un mondo, cioè il mondo biblico è diverso dal nostro. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice Isaia. Cioè, che è chiaro che anche qui un'altra tensione da sostenere. La stessa parola è vicina, ma è differente. E allora entrare in questo mondo vuol dire anche cogliere, appunto, ripeto, secondo me la sfida di sfondo per noi occidentali, è tenere assieme due cose che sembrano opposte, perché la Bibbia parla questo linguaggio.
Ma penso che è molto arricchente questo fatto di non sentirmi appagata, perché
certo,
ti permette
di
comunque
certo di approfondire.
Grazie, però ho sempre bisogno di sentire.
È un regalo che ti fa, più la legge, più ti innamori, è pazzesco.
Allora riprendiamo questo dello spirito, perché appunto, prima lo rileggiamo, siamo al versetto 28 del capitolo 2, vi dicevo che però nelle Bibbie cattoliche che seguono la 70, questo è già il capitolo 3, 3.1, ecco, è forse quella che a Luciano allora segue questa...
La sua è Bruns, però non è cattolica.
Sì,
è
però segue la 70, si capisce, segue appunto... Ecco, allora lo riprendiamo, perché già l'altra volta vi dicevo ci sono altre cose da dire, perché è molto denso. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, su ogni carne, dicevamo. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. L'altra volta insistevo sulla novità, su questo aspetto che figli e figlie sono equiparate in una società invece che era molto patriarcale, dove le donne, dove appunto addirittura i servi, scusate anche il versetto 29, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Però io l'altra volta appunto non vi ho detto tutto, nemmeno soprattutto la cosa fondamentale, che è questa, cioè lo spirito nella Bibbia, che non è subito lo Spirito Santo come abbiamo in mente noi, ma che di per sé vuol dire questo vento pensato anche con un carattere appunto poetico, quasi mitico, che è l'alito di Dio, che soffia, che dà forza, che fa in modo che la polvere inanimata diventi essere vivente, come leggiamo all'inizio. Ecco, questo spirito all'inizio lo si pensava come il dono di Dio per alcune categorie, per esempio i profeti, che non hanno il possesso dello spirito, cioè lo spirito irrompe nella vita di una persona, di un profeta, per tutto quel tempo in cui Dio gli domanda di essere suo portavoce, ma non lo sarà per sempre. Cioè lo spirito lo investe l'investitura, che per noi invece è se un re riceve l'investitura è per sempre, o se in certe chiese c'è un'investitura nel proprio ruolo ministeriale, in realtà è proprio un essere investiti. Il fatto che appunto lo spirito irrompe e ti dà la forza di compiere quella funzione che Dio ti domanda. I profeti sono questi, lo spirito di Dio fu su, la parola di Dio fu su, irrompe, Ma fin dall'inizio c'era, come dire, un'altra narrazione. Sì, lo spirito riguarda solo alcune persone, non è per tutti. Ma all'inizio, subito, c'era questo desiderio di estendere a tutti questo dono. Il testo che vi propongo di riprendere velocemente è nel libro dei Numeri, al capitolo 11. Siamo all'inizio, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, il quarto libro della Torah, quarto libro di Mosè. E Beh, leggiamolo dal versetto 16, è un testo molto... è 11, numeri 11 dal versetto 16, dove il contesto è questo, che Mosè si lamenta di avere sulle proprie spalle tutta la responsabilità di questo popolo numeroso. E allora ecco che il Signore disse a Mosè: radunami 70 fra gli anziani di Israele conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli.
La prima politica questa.
E qui è la prima condivisione di un potere. Conducili alla tenda di convegno, che era il luogo dell'incontro, e vi si presentino dentro la tenda con te. Io scenderò e lì parlerò con te, prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Quindi è interessante appunto questo aspetto, potremmo dire, di democratizzazione dello spirito, che non è appannaggio solo di Mosè in questo caso o di alcune figure, ma in questo caso almeno di 70. Dirai al popolo: santificatevi per domani, mangerete della carne, poiché avete pianto alle orecchie del Signore, dicendo: chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà della carne e voi ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque, non per dieci, non per venti, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea. Vi mancava la carne, adesso vi faccio addirittura... c'è un po' di ironia, mamma mia, impressionanti in un testo sacro l'ironia. Ah sì, mi chiedete la carne, adesso ti farò passare la voglia della carne, va bene. E Mosè, sì, nausea, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a lui dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto dove c'era la carne? Mosè disse: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti e tu hai detto: io darò loro della carne e mangeranno per un mese intero, scanneranno per loro greggermenti in modo che ne abbiano abbastanza, raduneranno per loro tutto il pesce del mare in modo che ne abbiano abbastanza. Gli sembra impossibile. Il Signore rispose a Mosè: la mano del Signore è forse accorciata, lo si dice anche la manina corta, è uno che prova, ecco.
Sì, sì.
Adesso non c'è nessun ligure qua, perché di solito in Italia sono i liguri quelli poveri, non so perché, ma vabbè, va così. Se forse accorciata,
ora vedrai
che versetto siamo, scusa.
Siamo al versetto
23. Il Signore rispose a Mosè: la mano del Signore se forse accorciata, ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempirà o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 fra gli anziani del popolo, li dispose intorno alla tenda. Il Signore scese nella nuvola, quindi siamo di giorno, e parlò a Mosè. Prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Vede, è una funzione. Andiamo ancora un po' avanti. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nell'accampamento vicino alla tenda e lo spirito si posò su di loro. Erano fra i 70, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzarono nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Fa la spia, dice, come questi disgraziati che non sono dei nostri, non sono tra i 70. Allora Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, fin dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signore mio, non glielo permettere. Anche Giosuè, che di solito è trattato bene, dice, anche lui era geloso, ma com'è sta storia, tutti con lo spirito. Ma Mosè gli rispose: sei geloso per me? Oh, fossero pure tutti i profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. Capite che fin dall'inizio dice: ma perché? Cioè non è che uno deve avere il monopolio dello spirito, anche, è quello che dirà Gesù, lo spirito soffia dove vuole, non dove pensi tu, dove vuole, e non sai da dove viene e dove va. Bellissimo, no? È chiaro che lì l'immagine dello spirito è ancora legata alla sua origine, il vento, come il vento che soffia dove vuole. Non c'era l'anemometro ai tempi che sapevi da dove arrivava il vento, dove andava. Quindi fin da subito c'era l'idea che lo spirito è per tutti, perché è la forza, l'energia di Dio che non è in potere solo di alcuni. E poi i profeti, allora andiamo a leggere delle pagine veramente famosissime, come Geremia 32 e Ezechiele 37. Allora, siamo i profeti principali, dopo Isaia c'è Geremia.
Che è a pagina 502. Geremia non so che numero.
Allora, adesso vi dico dov'è il versetto, che non me lo sono segnato. Allora, sì, è il brano famoso del Cuore Nuovo, perché non me lo sono segnato, arriveranno, vediamo, facciamo chi lo trova per primo. Sì. Allora.
Il peccato scolpito sul cuore, no?
No, è quello che vi darò un cuore nuovo.
Ah, di carne e di pietra, sì, e sì, darò sì, un cuore sì, di
sì,
carne.
Sì,
sì, è quello. Questa di restaurazione.
Oh mamma mia, vabbè, succede, vedete? Sì, sì, no, no, io ho quella in caratteri grandi, ma non... eccolo qui, 38. O 37, iniziamo, scusate. Ecco... E qui è Dio che parla, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grandezza. 32, 37, 32 il capitolo, 37 il versetto, scusa, sì, 32, 37. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. 38 è questo. Essi saranno mio popolo, io sarò loro Dio. Questa è la formula dell'alleanza. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, qui è, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima. Ecco, qui c'è l'idea appunto che Dio rinnova il patto e dona il suo spirito e mette nel cuore la sua legge. Forse è più semplice se andiamo a Ezechiele, guardate, Ezechiele 37, 37,
pagina 551.
36, e 37 è il famoso, cioè, qui viene ripresa l'immagine delle ossa, di questa valle delle ossa, di figlio dell'uomo, di che queste ossa sono, era casa di Israele, eccetera. Ma al versetto 14, dopo che al 13 ha detto: voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, che è proprio un'immagine chiaramente di rinascita, che poi i primi cristiani hanno letto quasi come un'anticipazione della resurrezione. Ma al versetto 14: e metterò in voi il mio spirito, voi tornerete in vita, vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Ecco, va bene, insomma, sì, era per dire questo, cioè quello che a me interessa dirvi è che questa idea dello spirito, che all'inizio è partita come la forza che Dio dà solo a una certa categoria di persone, i profeti, ecco, a un certo punto già con Mosè viene democratizzato, e poi quando si parla della nuova alleanza in Geremia e in Ezechiele si dice, ecco, che sarà caratterizzata da questo aspetto, che lo spirito entrerà, la forza di Dio entrerà in ogni persona, e quella parola che era stata scolpita su tavole di pietra sarà scolpita nel cuore. Ecco.
Qui è il 16 di Ezechiele, dice, no?
Prova a leggerlo.
È troppo piccolo.
Al versetto 16?
16, no? Che dice per i figli e per i loro associati.
Adonate il popolo.
Tu figlio nuovo, 37 e 16.
Sì, ma non è però quel brano...
Prendi
sì.
un pezzo di legno.
Sì, quello, no, quello è un altro, un'altra cosa, quello sì. Va bene, ma comunque quello che mi interessava dirvi era soprattutto questo, cioè che appunto quello che dice Gioele in fondo era appunto è l'esito finale di un cammino in cui appunto lo spirito da dotazione solo di alcune categorie viene invece riversato su tutte, e noi abbiamo visto appunto veramente su tutte, anche schiavi, schiave, figlie, figlie. E forse, ecco, l'altra cosa che possiamo dire ancora su questo passo è che, l'avevo proprio appena accennato, è che qui c'è proprio questa attenzione intergenerazionale. Ci sono gli anziani, i detentori della sapienza, ma ci sono anche i figli e figlie. Perché insisto? Perché Gioele l'aveva detto fin dall'inizio, vi ricordate? Quando anche di fronte alla minaccia delle cavallette aveva detto appunto, è mai avvenuto, proprio all'inizio, 1, versetto 2, è mai avvenuta una cosa simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli, ai vostri figli e ai loro figli, ai loro figli e alle generazioni successive. Cioè, fin da subito c'era una preoccupazione di collegare le generazioni, e forse anche nel linguaggio, mi dico io, cioè, noi l'abbiamo notato un po' en passant, ma vi ricordate a un certo punto quando si dice che, versetto 4, sempre del capitolo 1, l'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo, l'avanzo lasciato dal grillo l'ha mangiato la cavalletta, l'avanzo lasciato dalla cavalletta l'ha mangiato la locusta. Vi dicevo, è come quei canzoni, quelle canzoni che si cantano nel seder, nella cena di Pesach, o la pecora nel bosco, non so, in italiano, oppure c'è una famosa canzone Echad mi yodea, chi sa cos'è uno, cos'è due, perché c'è una canzone numerica in cui dice uno come Dio, due come le due tavole della legge, tre come quattro, cinque, sette. Cioè dei canti anche mnemotecnici per imparare memoria, ecco, che però è il linguaggio della filastrocca, è il linguaggio dei bambini.
Come tipo scioglilingua, io lo facevo
o scioglilingua
molto spesso ai bambini,
perché piace molto la mentalità dei bambini. Quindi questo profeta che dice devo coinvolgere tutte le generazioni usa anche linguaggi differenti, perché le generazioni, un conto sono i bambini che hanno bisogno di un linguaggio semplice, filastrocca, un conto sono i giovani concitati. Vi ricordate quando appunto si parla di questo esercito che non, nessuno frena finché penetra e salta e salta e salta le mura ed entra nelle finestre e invade le case? Cioè è interessante che anche il linguaggio dice questa attenzione di coinvolgere tutte le generazioni, cioè che il popolo quindi su cui si riversa lo spirito è un popolo inclusivo, che è attento alla differenza appunto delle situazioni in cui la parola viene annunciata, e anche nelle modalità, cioè le modalità variano a secondo dell'interlocutore. Anche questa è una ricchezza che dice la pluralità del testo biblico, cioè il testo biblico è una biblioteca di tanti racconti, non solo perché se fosse di un unico racconto Dio sarebbe come un idolo, a senso unico, ad un'unica dimensione, ma anche perché quelli che devono ricevere la sua parola vivono situazioni diverse. La Bibbia è come una casa nella quale tu puoi entrare da tantissime porte. Tu hai, come dire, una visione problematica, non ti viene in automatico una fede, anzi ti sembra che qui le cose non funzionano. Prova a entrare nella scrittura dalla porta del Coelet, dell'Ecclesiaste. Oppure tu invece hai una fede innamorata, una fede. Prova a entrare nella scrittura dal Cantico dei Cantici. Tu hai una fede che si interroga, ma cosa c'è in principio, l'origine di tutto? Bene, entra dal portone principale, dalla Genesi. O tu invece sei una persona che dice, ma c'è una pienezza, un compimento a tutte le nostre idee, a tutte le speranze? Prova a leggere il Vangelo di Giovanni o il Vangelo di Marco. Capite? È molto bello questo, cioè, perché è la traduzione della democratizzazione dello spirito. La parola è per tutti, e qualunque sia il tuo cammino, non c'è una porta sbattuta in faccia, non riesci a seguire la porta, il mondo che si apre aprendo la porta di Isaia, va bene, sarà un altro momento perché poi si cresce, prova a entrare da un'altra, magari ti sembra una porta di servizio, un salvo piccolo, una, bene, si entra nella casa anche dalla porta di servizio, anche se non è la porta principale. Io penso che, cioè, la Bibbia è un libro ospitale, ospitale, e che sa parlare le tante lingue anche delle generazioni, perché un conto sono i figli, un conto sono i giovani, un conto sono i vecchi, un conto sono gli schiavi, un conto essere uomo, un conto essere donna. Cioè, che bello che ci sia, e anche nel nostro modo di dire, pensate come, come alcune parole risuonano diversamente agli orecchi di un maschio o di una donna. Non è così semplice, cioè, e Gesù guardava negli occhi le persone a cui parlava, col giovane ricco, no? Questa scena bellissima, che è fissatolo e guardatolo lo amò, cioè è uno sguardo empatico di chi dice: devo cercare di capire cosa sta vivendo questa persona e qual è la parola adeguata. Lui dice: guarda, tu sei troppo legato ai tuoi beni, va, vendi quello che hai e poi, bellissimo, vieni e segui. Come dire, la sequela non è qualcosa che tu decidi a tavolino: voglio seguire Gesù. C'è un prima, c'è un poi, cioè prima devi creare le condizioni perché, usiamo il linguaggio di Gesù della parabola, prima devi fare in modo che il terreno sia buono per poter far sì che il seme metta radice e cresca e porti frutto, altrimenti tu nella tua buona volontà dici sì sì sì, io posso credere, io posso accogliere la parola, ma non c'è il terreno antropologico della tua umanità disposto a recepirla, a riceverla. Allora qui quindi lo spirito, abbiamo detto, il mio spirito e su ogni carne, anche qui l'abbiamo messo in luce l'altra volta, questa, lo spirito è forza, la carne dice la debolezza, la fragilità, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò, vi dicevo questo verbo spanderò, che lo ritroveremo alla fine, perché è un verbo che dice proprio l'abbondanza delle acque di solito, è come un fiume che si spande in piena. Spargerò in quei giorni il mio spirito, farò prodigi nei cieli, sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Eravamo arrivati qua per dire il linguaggio apocalittico. Ecco, è chiaro che qui siamo negli ultimi tempi, e che qui però, allora ritorniamo ancora a quello che chiedeva Francesca all'inizio, cioè mentre nei versetti precedenti ha detto bene, tu ti sei pentito e io ristabilisco la condizione precedente, Dio ha risposto, il Signore ha risposto, versetto 19, vi manderò grano, vino e olio, ecco, adesso c'è un sovrappiù unilaterale, cioè questo dono dello Spirito è, assomiglia più, come dire, all'amore incondizionato, che dice, bene, io per il patto condizionato che avevo con te, se tu ti ravvedi, se tu ti converti, devo ristabilire la situazione precedente, ecco, ma io sono anche di più. Questa è una regola, noi quando parliamo del Dio biblico dobbiamo avere sempre in mente che Dio è sempre più grande. Tu puoi dire questa cosa, che Dio è misericordia, ma è più grande anche della misericordia. Tu puoi dire che Dio è giustizia, ma subito dopo devi aggiungere, è più grande anche di quello. Cioè è proprio un principio che ti aiuta a accogliere appunto che ha a che fare non con un soggetto che tu definisci, Dio è così. Su questo avevano ragione la teologia apofatica, che diceva calma a dire chi è Dio, calma, perché tu, il Coelet direbbe, perché tu sei in terra e Dio in cielo e quindi le tue parole siano misurate, occhio, perché noi, oppure appunto una volta dette si è aperto anche a ricevere la parola quasi opposta, differente, o come dice la tradizione ebraica, a un certo punto, per esempio, in molte discussioni, soprattutto nel Talmud, dove si fanno degli esempi, si aggiunge sempre kivia kol, che vorrebbe dire se così si può dire. Cioè tu fai un'affermazione e poi dici sì, se così si può dire, perché come si fa a dire certe cose di Dio? Ci viene quasi da ridere pensare che noi briciole di umani definiamo il Signore del mondo. Capite che questo è un atteggiamento importante di umiltà per noi, ma anche di comprensione, appunto, che Dio è sempre più grande. Ecco,
Voglio dire una cosa da ridere, ma io da bambina dicevo una cosa, poi dicevo, sono sicurissima, almeno credo.
L'almeno ti ha salvato, l'almeno.
Che origine ebraica.
Sì, chi via cola è, se così si può dire, almeno, dai, almeno. Sì, sì. Il forse, vi ricordate che anche l'altra volta io insistevo sul forse? Che capite? Noi nella nostra mentalità abbiamo invece, nella mentalità occidentale, se tu hai una fede certa, sicura, allora è così, punto, e non si discute. Se discuti vuol dire che metti in dubbio che... E questa è la mentalità occidentale, no? Le idee chiare e distinte di Cartesio, cioè tu definisci... E invece la mentalità biblica dice, tu devi avere questo linguaggio sicuro, perché è il linguaggio dell'innamorato. Tu sei l'amore della mia vita, che è un'affermazione categorica. E poi però devi dire, se così si può dire, perché comunque, capite? Cioè, tenere assieme due linguaggi, perché il linguaggio dell'innamorato e il linguaggio del ricercatore pieno di dubbi sembrano due linguaggi opposti. O sei veramente innamorato, oppure sei uno che invece... Si è ancora in ricerca, chissà se troverà l'amore della sua vita. E invece la Bibbia li mette assieme, capite? Riesco a dar l'idea. Vabbè,
insomma,
vai.
In una coppia è sempre così. Sono innamorata, tuttavia mi hai fatto, tuttavia il suo fatto.
C'è questo, però, c'è questo.
Però.
E c'è anche il fatto, ecco, che non, su questo forse ci aiuta questa frase. Vabbè, insomma... Dio è sempre più grande, tu provi a parlare di Lui, non è che di fronte alla sua grandezza massima dici, vabbè, non posso dire niente, perché, no, moltiplichi i racconti, appunto, ma anche nelle relazioni umane l'altro è sempre più grande della tua, anche se ci stai 40 anni assieme nella vita. C'è una frase bellissima che ho trovato in un romanzo di Singer, erano due fratelli Singer, il premio Nobel, quello più famoso, e non mi ricordo più il titolo del romanzo, comunque la frase era questa. Lui è una dichiarazione d'amore in cui un personaggio del romanzo dice alla moglie: mi manchi anche quando ci sei, mi manchi anche quando ci sei. Bellissimo, capite? Cioè tu ci sei, ma tu sei più di quello che io riesco a comprendere nella tua presenza. Eccedi. Certo, poi
si può anche tenderla nel negativo, mi manca.
No, ma lì era in positivo, lì per dire l'evocazione, sì. Però può dire anche, sì, sei al di sotto delle mie attese, sei. Qui finisce in risa, stasera ragazzi.
Un po' così, non so.
Luciano, è la Bibbia, non prendertela con me, stasera ve la vedete voi davanti a un bel bicchiere di vino. Va bene, no, ma per dire, ecco, c'è una sapienza anche umana, capite? Uno potrebbe anche non credere in Dio. Ci sono lettori della Bibbia che non credono in Dio e che però scorgono in questa parola una ricchezza nel leggere la vita, nel leggere l'umanità, del dire, e oggi a noi manca questa, perché noi rischiamo proprio di, appunto, di avere un linguaggio unico, soprattutto oggi nel periodo della specializzazione. Va avanti dalla modernità e quindi dal 1500, ma adesso è proprio il massimo. Ci sono persone che sanno tutto della medicina, che sono dei luminari e sono dei bambini dell'asilo nelle relazioni umane oppure nella letteratura, non ho mai letto un romanzo. Cioè, capite, il rischio di essere un uomo a una dimensione, era un famoso testo di Marcuse, era un filosofo degli anni 70 della scuola
Marcuse
di Francoforte. Era il cognome Marcuse. L'uomo ha una dimensione, cioè che tu parli un unico linguaggio e non cogli la ricchezza dell'umano. Noi oggi rischiamo, io, tanto di cappello, la scienza è di una ricchezza che noi non possiamo disprezzare, ma capisci che se parli solo il linguaggio della scienza, se la neuroscienza ti definisce, perché appunto ti legge quella che noi abbiamo chiamato l'anima e che lei chiama il DNA, i neuroni, è rischioso tutto. Ma anche se noi parlassimo solo il linguaggio della teologia o della Bibbia sarebbe rischioso, capite? Non è che adesso facciamo la critica agli altri e poi noi invece siamo persone di un linguaggio unico. Cioè, i credenti devono essere persone curiose, che sanno cogliere i vari e che sanno annunciare le meraviglie di Dio a ciascuno nella sua lingua. Il testo di Gioele, che appunto Pietro richiama nella Pentecoste, lo richiama in una situazione in cui appunto tutti quelli che erano presenti li sentivano parlare nella propria lingua. Bellissimo, bellissimo, capite? Vuol dire che la parola è eccedente rispetto alla comprensione nella tua lingua, nella tua esperienza, cioè che questa parola appunto è sempre più ricca. Quindi non solo Dio è sempre più grande, non solo i nostri interlocutori sono sempre più grandi della nostra comprensione, ma anche la parola ha una ricchezza, la ricchezza che è appunto lo Spirito, perché nell'intendimento del Nuovo Testamento lo Spirito ha questa funzione di rendere viva la lettera morta. Lo Spirito, non a caso il testo della Pentecoste, no? Qual è la simbologia? Lingue, lingue di fuoco. Se voi leggete Atti 2, c'è tutto un linguaggio legato al parlare, la lingua di fuoco, li intendevano ognuno nella propria lingua. Cioè, perché? Perché a Pentecoste non è una festa cristiana, è una festa ebraica, è la festa di Shavuot, delle settimane. Sette settimane dopo che Israele ha superato il Mar Rosso, si è ritrovato al Sinai e al Sinai ha ricevuto la parola, la Torah. Quindi la festa di Pentecoste di per sé è la festa del dono della Torah a Shavuot. Allora i cristiani cosa hanno fatto? Non è che hanno detto, vabbè, al posto della parola c'è lo Spirito, ma no, leggete il libro degli Atti, non c'è opposizione tra Spirito e parola, lo Spirito rende viva la parola, fa in modo appunto che le nostre parole così a senso unico, così piatte, diventino parole incendiate, lingue di fuoco, lingue, parola appassionata, parola che parla al tuo vissuto, che senti che tocca il tuo cuore, appunto, Geremia e Ezechiele, la parola scritta nel cuore, non scritta nel libro, in una tavola. Che brutta cosa che ci hanno detto nel momento della polemica, purtroppo, per fortuna adesso siamo in epoca ecumenica, ma nel momento della polemica tra cattolici e protestanti, no? Quando i protestanti durissimi contro il Papa dicevano che è l'anticristo, così, e i cattolici rispondevano, eh sì, vabbè, voi non avete il Papa, ma avete il Papa di carta, cioè che è la Bibbia, E io dico, ma no, non abbiamo un Papa di carta, noi crediamo in una parola viva che è attestata nelle scritture, cioè attestata vuol dire che è testimoniata in forma di testo, di racconto, ma io non sono un bibliofilo come credente, poi magari sono bibliofilo perché mi piacciono i libri, ma come credente io credo in una parola che si è fatta carne, in una parola vivente, che lo Spirito continuamente rende viva. E capisco qual è l'operazione preziosissima dello Spirito, perché il nostro rischio invece è che riduciamo questa parola a un codice morale, c'è scritto così, o che appunto la diamo un po' per scontata, come se la nostra interpretazione fosse l'unica possibile. Cioè lo Spirito che soffia dove vuole, e quindi soffia anche sotto la brace, perché noi abbiamo ridotto il fuoco a brace, a cenere spenta, ecco, lo Spirito ci fa cogliere le virtualità, le potenzialità di questa parola, ci fa ripensare. In fondo leggere la Bibbia, come ogni lettura di per sé, ma io lo applico alla Bibbia, leggere è anche riscrivere, perché tu nel leggere, nel domandare lo Spirito che faccia in modo che questa parola torni ad essere parola viva, gli imprimi il significato che cogli nel presente, nella tua vita, non in un archivio di dati per cui, ok, allora ho memorizzato questa interpretazione, adesso questa mi funzionerà sempre. Cioè, perché lo stesso brano, letto in situazioni differenti, porta anche a comprensioni differenti. Perché appunto, secondo la definizione anche di un celebre scrittore argentino, Manguela, che era un discepolo di Borges, che diceva: il lettore, la lettrice, è l'altra metà del testo. E dal punto di vista spirituale potremmo dire: sai perché è l'altra metà del testo? Certo, perché ci metti del tuo, perché guardi il testo con i tuoi occhi, con i tuoi occhiali, ma anche perché lo Spirito in te ti fa udire quella parola secondo la tua misura. Abbiamo letto dei 70 anziani di Mosè. 70 è un numero importante, come 12, come 7 anche, ma 70 nella scrittura è il numero dei popoli della terra. Se leggete Genesi 10, che è la tavola dei popoli, dei cosiddetti discendenti dei figli di Noè, Sem, Cam, Yafet, sono 70. E allora nella tradizione ebraica si dice che la Torah, la parola, è stata data ai 70, 70 interpretazioni. E qualcuno ha aggiunto, Paolo De Benedetti, che era uno studioso, un amico studioso che purtroppo è morto, e che diceva, io aggiungerei che è stata data in 70 modi, ma c'è un 71esimo senso, che è il tuo personale, e nessuno al mondo potrà sostituire. Tu sei venuto al mondo per dire proprio quella cosa che nessun altro al tuo posto potrà o avrebbe potuto dire. Questo è molto bello, capite? Cioè la parola non è qualcosa di impersonale, ma è di personalizzato. Lo spirito ha questa funzione, appunto. Anche per Gioele, noi adesso l'abbiamo fatto dialogare col Nuovo Testamento, con Atti degli Apostoli, ma quando Gioele dice appunto che i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, vuol dire questo, cioè che saranno portatori della parola di Dio secondo la loro misura, di figli e figlie, di maschi e di femmine. Ed è una misura differente. E se noi ci amputiamo di una componente, una chiesa solo maschile, una chiesa senza giovani, una chiesa, ci manca un senso della parola. E questo è il nostro dramma, delle nostre chiese, che facciamo fatica ad essere così inclusive, così ospitali, come invece è la Bibbia. Mamma mia, l'ho fatta lunga. Vediamo almeno alcune dopo. Allora, sì, vado più veloce, scusate. Quindi, qui siamo negli ultimi tempi. Dopo questo, del versetto 28, non è solo dopo che vi ho ricompensato, versetto 25, vi ricordate che c'era questo termine economico che fa parte proprio dell'alleanza bilaterale. Sì, ecco, sì. Se tu ti sei impegnato, allora io ti compenso, ma dopo questo ci sarà un di più unilaterale, il dono dello Spirito, e ci sarà quello che è appunto la fine, i tempi ultimi. Allora, farò prodigi nei cieli, sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Fuoco e colonne di fumo, è chiaro che ci ricordano un po' anche l'Esodo, la colonna di fuoco di notte e il fumo, la nuvola di giorno. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Giorno del Signore, grande tema, l'abbiamo visto. Abbiamo detto che Gioele, come Amos, ha strappato l'idea del giorno del Signore, cioè il giorno in cui Dio interviene e salva i nostri e gli altri li fa fuori, che era quasi come una polizza assicurativa, la fede come un'ideologia rassicurante. Il Signore è con me, adesso le cose vanno male, ma poi arriva il giorno del Signore e lui sistema tutto a mio favore. Gioele dice, a tuo favore? Calma, calma, guarda che il giorno del Signore sarà terribile, guarda che il giorno del Signore non sarà la luce per te, ma sarà tenebra. Adesso però dice un'altra cosa interessante, Quindi, il grande e terribile giorno del Signore, sì, è vero, ma chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. È chiaro che qui invocare il nome del Signore è appunto è un sinonimo anche di chi darà culto al Signore, di chi appunto chiama Dio con il suo nome. E guardate poi, poiché sul monte Sion a Gerusalemme vi sarà salvezza. Ma non aveva detto prima sul monte Sion che addirittura non ci sarà nessuna salvezza? L'abbiamo letto precedentemente, adesso come al solito non mi sono segnati i versetti, ma lo troviamo al capitolo 2. Non ci sono più i pastori di una volta, così non fanno neanche lo sforzo di segnarsi i versetti, va. Allora, adesso a un certo punto si parla di Sion, ecco, no, questo è già rallegratevi, qui siamo già nel positivo. Prima, quando c'è. Dov'è? Che versetto è?
2.
Versetto 2:2. Beh, qui parla del giorno, ecco, il giorno del Signore è vicino, sarà giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come un'aurora che non è un'aurora, ecco, non ci sarà più l'Eden, i popoli tremeranno, Non lo trovo più, è così. Oggi è così stasera, vabbè.
Però io non riesco a leggere bene.
Ah, scusate, versetto 15, poi arriviamo alla domanda. Suonate la tromba Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Ecco, e poi però ce n'era un altro in cui diceva che a Sion non ci sarà più...
per rivedersi qui, no?
Non ho capito.
Suonate una tromba Sione per rivedersi.
Sì, è lo shofar per il ravvedimento. Sì. Certo, no, non è quello di farti che cercavo io, ma a mannaggia a me. Sì, sarà al capitolo 1, al capitolo 1 allora.
Sembra, quando...
Allora... Disperdete agricoltori, la vite secca, vestitevi di sacco, proclamate un digiuno. Ah, che giorno! È scomparso il cibo, il bestiame... Va bene, ve lo dico la prossima volta, cosa devo dirvi? È così. Comunque, l'idea è questa, cioè che mentre prima Sion era identificato come il luogo della catastrofe, dunque neanche il Tempio si salvava, adesso appunto si dice che chiunque invocherà il nome del Signore poi sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza. Come ha detto il Signore.
È 2:1.
2:1?
2:1:2.
No, quello l'abbiamo letto. Sì. Però quello era già il ravvedimento. Vabbè, dai.
Ma no, suonate la tromba Sion, date l'allarme sul mio nome santo.
L'aurora sì. Si spalge.
Tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno del Signore si viene.
Sì, lì c'è l'idea che il giorno del Signore sarà una disgrazia, quando appunto.
Quando dice chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poi lui lo sa chi ha, cioè il Signore per fortuna sa chi è salvato, no?
Certo.
Perché è una frase così, come diceva lei, messa dentro così è un po', cioè chiunque, tutti sono lì, ah Signore, perché io vedo tante persone che chiamano il Signore, non ci credono, ma certo. Fanno male, chiamano il Signore.
E quello quando...
Che va anche bene, perché il Signore guarda diverso da come guardo io, né? Perché magari uno non ci crede, chiama il Signore, per carità, lo può fare. Il Signore guarderà nel cuore di questa persona.
Esatto, avete in mente le parole di Gesù, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel cielo, ma chi fa la volontà del Padre mio. Anche se qui non è rispetto, la frase di Gesù non è rispetto a chi appunto magari nel momento del pericolo invoca il Signore, è proprio un po' dura contro i credenti, dicendo guardate che voi non dovete dire nelle liturgie Signore, Signore, ma dovete fare la volontà, cioè la liturgia ha una funzione importante, ma non può essere sostitutiva della vita che è fare...
Sì. Che secondo me è importante anche l'ultima frase, perché prima dice chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, quindi c'è un'esclusione di chi non chiama, no? Però dopo dice così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà, cioè li include poi dopo.
Certo,
ma... I superstiti suoi però, non i superstiti della terra.
Ma quello non lo dice.
Sì, è ambigua la frase, è ambigua e di fatti anche
di tutti i colori sono i sei superstiti.
No, ma qui non è questa l'idea, cioè non è l'idea del giudizio, è l'idea del fatto che
anche chi...
Sì, no, qui si insiste soprattutto sul fatto che mentre prima il giorno del Signore era un giorno di giudizio, di condanna, qui è un giorno di salvezza. Allora, questa è la cosa interessante, cioè che Gioele mette assieme i due filoni interpretativi del giorno del Signore. Il giorno del Signore all'Amos sarà un giorno di resa dei conti, in cui verificherò e nessuno può dirsi salvo a priori, perché non è perché io vado in chiesa e sono di sicuro salvo, io sono pastore e sarò salvo, ma no, perché sarà valutato appunto la vita, ma nello stesso tempo recupera anche quel giorno del Signore in positivo, dove finalmente Dio interverrà nella storia e porterà in salvo. Questo aspetto che mette assieme i due aspetti, mentre dice anche una cosa che la riprenderemo la prossima volta, che Gioele è uno degli ultimi profeti, ed è uno che fa sintesi di tanti filoni, cioè anche il fatto che non ha come gli altri profeti un riferimento preciso storico a chi sono i nemici che devastano Gerusalemme, che non sono i babilonesi, non sono gli assiri, sono le cavallette, per dire cioè che a un certo punto Gioele è stato pensato un po' come, e per questo io anche l'ho scelto, ma sarò più preciso poi quando avremo finito la lettura, è stato scelto come un cameo, come un tutto nel frammento. Quelli che studiano la letteratura usano questo strano modo di dire, una mise en abîme, un racconto speculare, cioè che tu hai, è un racconto capace di dire e fare da specchio agli altri racconti, a dirti in sintesi come una miniatura alcune cose che altri hanno detto. Amos ha sottolineato una cosa, Isaia ne ha sottolineato un'altra. Ecco, Gioele è un momento di sintesi, potremmo dire, è un momento in cui si prova a mettere in atto un po', creando tutti quei problemi di cui tu parlavi prima, Francesca, ma mettendo in tensione aspetti diversi, in questo caso anche del giorno del Signore. Sì. Ma dai, lo riprendiamo la prossima volta.